due domande. Una diceva, ma il linguaggio non si svolge mica solo fra me e me, non si svolge mica solo fra me e lo psichiatra, lo psicanalista. Il linguaggio oggi è una struttura oggettiva, è una macrostruttura, è un sistema. Quindi, certo, noi questo aspetto l'abbiamo trattato con Massimo Recalcati 2 anni fa, abbastanza, cioè con attenzione direi, e rimane sullo sfondo. È ovvio che quando io parlo di creatività, di lavorare sull'immaginario, è proprio per poter essere, ma è ovvio che la creatività è anche condivisione, è anche fare delle cose insieme, è anche trovarsi e organizzare, è tutto un mondo che bisogna creare, che in qualche modo attenui la violenza della, che ci isola a tal punto che alla fine incidere la carne diventa quasi una via breve, diventa quasi una soluzione, un male minore, ecco, sto male, somatizzo e così insomma in qualche modo, ma questa è disperazione, ovvio, è disperazione. L'altra domanda è invece questa, ma e se non fosse vero niente di tutto quello che hai detto? Non era così la domanda, era diversa. E se non fosse tutto vero quello che hai detto? Qua è un problema di verità, E io infatti all'inizio che cosa ho detto? Prendete in modo patafisico ciò che vado dicendo, Cioè in modo giocoso, ludico, critico, ma non critico nel senso che uno adesso va poi a ricostruire il bilancino, ci mancherebbe altro, uno... Io consiglio di leggerlo questo testo, che ripeto, è di una psicologa studiosa e anche rivolta a degli studiosi, quindi suppone, c'è tutto un linguaggio che è specifico, è specialistico ed è anche un testo di sintesi, di studi. Ecco, quindi... Questo è un'ulteriore difficoltà, però è anche vero che insomma sono 100 pagine ed è una certa traiettoria, dopodiché c'è una bella bibliografia, uno si può poi anche divertire, perché è molto bello, E come la volta scorsa, cioè, i discorsi di René Girard sono veri, ma chi l'ha detto che sono veri? Non li pongo in termini di verità se la verità è l'esibibile, è l'accertabile, è il documentabile e il dimostrabile. Se questa è la verità, ci mancherebbe altro. Qua ci stiamo divertendo. Questa è letteratura, però la letteratura va più a fondo della verità esibibile, documentabile, perché la verità, quando è esibibile, usa dei termini, quindi termina lì. Queste invece sono cose che aprono, che è come sollevare un po' una chiusa, l'acqua, ci sono anche dei pesciolini, dei rospetti, delle rane, dei girini che si infilano nel canale. Cioè, questi sono dei discorsi che servono a dare anche energia e a liberare creatività. Perché il cambiamento non possiamo mica pensare di metterselo in tasca con delle dimostrazioni, ci siamo dentro. Il cambiamento, il discorso più bello sul cambiamento deve essere un discorso che ci dà salute, forza, energia, voglia di amare, di vivere. Cosa volete di più? Riuscirci. Sentite invece cosa accade per esempio a Emma, donna di 41 anni. Diciamo due esempi adesso, No, tanto per capire che cosa... Cioè, non stiamo mica parlando di cose, non sono vane, Dire che è letteratura, per me la psicoanalisi è letteratura, però io la prendo in senso forte la letteratura, cioè intendo per letteratura una traiettoria che fa leva a volte anche su delle arcate lunghe, su delle liane, e sotto cosa c'è? Non mi importa, lasciami arrivare a quell'altra pianta, così intanto mi fermo. Il bambino sacrifica un pezzo di corpo sull'altare del fantasma materno. Andiamo a sentire. Ma questo è un linguaggio reale però, è realissimo. E insieme è linguaggio. Cioè il vero realismo è incartato di linguaggio. la pretesa che si dia un reale extralinguistico, prelinguistico, oh ma è l'aperon, prima del logos, c'è l'aperon. Il bambino sacrifica un pezzo di corpo sull'altare del fantasma materno, nel primo caso quello del bambino, ha fatto dei casi, c'è il bambino sintomo. Dio buono. Andiamo a vedere. Dio buono. Ah, il corpo di Borrio. Oh, è bella questa immagine, dove c'è proprio l'osso spezzato. Si vede da là in fondo? No. Si vede che c'è dentro l'osso. È una radiografia questa, eh? Oh, è una radiografia, eh? Ma io sono rimasto sconvolto, eh? Provate a pensare. Queste sono, siamo sotto il comunismo sovietico di Stalin. Oh, che potenza! Guardate le donne, che potenza, come marciano, eh? Che salute! Che avvenire! È una cosa incredibile! Madonna! Ecco qua, saremmo qua dentro. Ecco, anche quello in basso è il bimbo sintomo, lo vedete? Allora... Nel primo caso, quello del bambino sintomo, la manifestazione somatica è dell'ordine della rappresentazione. Il corpo, in quanto simbolico, rappresenta qualcosa per qualcuno. Nei restanti casi di bambino oggetto e di bambino feticcio, la manifestazione somatica è invece dell'ordine della presentazione. La lesione è un'evidenza che non rinvia a nient'altro. È olofrase, è ologramma, tutto lì. Ripeto, è l'opposto di quell'espressione del bimbo, dai, dimmi una parolina. Ah, per lui si apre il mondo, qua invece si accartoccia il mondo. Sentite un accartocciamento. Emma, una donna di 41 anni, mi consulta, spinta dal marito, per chiedermi un aiuto. Non vuole rientrare in ufficio dopo il periodo di pausa della maternità. Capita a molte donne questo, questo sentimento. Sara è una bella bambina di 8 mesi che ha manifestato però gravi forme di dermatiti sin dalla nascita, che richiedono continue cure e medicazioni. Cioè capite, c'è sta piccola bimbetta, fin dalla nascita è colpita da dermatiti. Ma che colpa ne ha? Ma che colpa ne ha? Perché? Perché fin dalla nascita? Perché questo dolore? Evidentemente deve essere impura, in modo che la madre non la mangi, questo è evidente. È evidente come letteratura, ancora una volta, perché poi la bimbina, fin dalla nascita, è piena di pustole. Sara è una bella bimba di 8 mesi che ha manifestato gravi forme di dermatiti fin dalla nascita, che chiedono cure continue e medicazioni. Nel periodo in cui rimane incinta Emma, non c'è la virgola, ma io l'avrei messa, Emma scopre che il marito la tradisce con la sua ex fidanzata, di cui è rimasto ancora molto innamorato. Oggi Emma non permette a nessuno, neanche a suo marito, di toccare la bambina. Di prenderla in braccio, di darle da mangiare, di vestirla. Non c'è bisogno di casi così estremi, perché delle madri impediscono ai padri di toccare i figli. Non c'è bisogno di casi così estremi. Ecco. Teme che qualcuno possa infettarla. Per questo passa tutte le sue giornate a sterilizzare gli abitini della piccola, i suoi piattini, le sue posate, tutte le verdure che dovrà mangiare. Sara può essere curata solo da lei. Come interpretare la somatizzazione della piccola? Punto interrogativo. Come un rifiuto a farsi divorare dalla madre, o come un farsi oggetto esclusivo del suo godimento. Perché capite che entrambe le cose. La madre gode, nel senso che la cura. Qua il godimento è la salute della figlia, ci mancherebbe. Non solo le produci le dermatiti, poi se non la curi neanche, capite? Sono dei circoli viziosi pazzeschi, eh? Sono delle sabbie mobili che danno il fiatone. Emma mi racconta che è ossessionata dalla paura di commettere errori nell'educazione di sua figlia. Ha il timore che la sua stessa madre possa non approvare alcune sue scelte educative. Per questo, prima di prendere ogni piccola decisione, consulta la madre. Le posso mettere il cappellino di cotone o è meglio metterle ancora quello di lana? Le posso dare 50 grammi di mela o è meglio darne meno? Qualunque piccolo movimento deve passare dall'approvazione materna. Suo padre è descritto come da sempre ininfluente e succube di questa madre onnipotente. E lei sta reiterando lo stesso gioco col marito, il stesso gioco. Capite che ha gli argomenti per farlo, è un traditore, proprio mentre io ero incinta, stava con la sua ex amante, quel farabutto, ed è un termine delicato. Suo padre è descritto come da sempre ininfluente, succube di questa madre onnipotente, non ricorda alcuna parola paterna, incisiva, come se non avesse mai tracciato nulla nella sua vita. Oggi Emma ripete questa forclusione paterna con sua figlia. La forclusione è una esclusione, ma che ti tiene sempre lì, ti include escludendoti. La forclusione è un meccanismo boia, ecco, è vera e propria, mi verrebbe da dire. Quando si fanno i danni sotto le unghie, nei denti, negli occhi, tortura, ecco, è una vera e propria tortura. Oggi Emma ripete questa forclusione paterna con sua figlia, su cui rivendica un controllo esclusivo. Vorrebbe che la piccola non crescesse mai, che rimanesse sempre così piccola e inerme per poterla curare. Non sopporterebbe alcun movimento autonomo e soggettivo di Sara. Ma non deve diventare una donna libera che va per la sua strada. E dopo? Non sopporterebbe alcun movimento autonomo e soggettivo di Sara. La bimba così sviluppa un disturbo psicosomatico per farsi oggetto delle cure materne, del suo godimento. Vedete che dolore. Ma non è mica felice la madre sempre lì che lavora sulle pustole? Non è mica felice la figlia sempre lì che purulenta? Ma capite? È proprio dolore e dolore. Dolore più dolore. Difficile essere madre, oh, che destino. Leggiamo questo piccolo esempio. Nelle vite di questi pazienti l'imago paterna sembra sommersa. Il bambino così assegna un ruolo marginale e insignificante a questo padre nella vita della propria madre. Il corpo del bambino si fa supporto di un investimento abusivo ed esclusivo da parte dell'altro materno. Il sentimento di fusionalità tra corpo del bambino e corpo della madre, necessario fino ad un certo periodo della vita, per la sopravvivenza del neonato, in questi casi persiste, dando vita ad una fusionalità che impedisce al neonato di costruire una rappresentazione del proprio corpo, come separato da quello della madre. È questo che deve accadere, e non accade. O spesse volte le colpe sono dei padri, attenzione, questi casi sono casi dove, come vedete, il bambino sintomo, il bambino oggetto, il bambino feticcio, la madre abisso e il bimbo tappo sono tutti su un versante, perché è lì che si producono forse i drammi maggiori, i traumi maggiori, ma attenzione, spesse volte sono i padri che sono assolutamente da sbattere via. Quando una madre, specialmente quando il suo piccolo soffre, non riesce per ragioni inconsce a proteggerlo contro una iperstimolazione traumatica o lo espone a una iperstimolazione anch'essa traumatica, la cosa può portare a un'incapacità di distinguere tra la rappresentazione dell'altro e, di conseguenza, può suscitare una rappresentazione corporea arcaica in cui i contorni del corpo, l'investimento delle zone erogene, la distinzione tra il corpo materno e quello del bambino rimangono confusi. E questa confusività fa un danno incredibile. Il bimbo tappo. La madre importerebbe un ruolo al proprio figlio che sarebbe così costretto ad occupare il posto di bimbo tappo. L'unica condizione di sopravvivenza per il bambino sarebbe dunque soccombere e incarnare l'oggetto del godimento materno. Tra la madre abisso e il bimbo tappo si realizza una simbiosi somatica. Un corpo a corpo mortifero che produce una confusione nel processo di erotizzazione del bambino. Così le somatizzazioni possono essere interpretate come un'arma che punta a distruggere nel proprio corpo il corpo materno. Non sto a questo gioco. Il bambino si ammala perché non sta più al gioco. Ecco, quando distruggendo il proprio corpo e il corpo dell'altro, il corpo materno confuso nell'immaginario con il proprio, che viene preso di mira e colpito, questo legame fusionale con il proprio oggetto d'amore, la madre, è vissuto come necessario alla sopravvivenza. Bisogna bucare il velo. Qual è il problema? Chiudiamo con questa lettura. La disorganizzazione, sono delle citazioni, la pagina 62. La disorganizzazione e la prematurazione biologica del neonato, cioè il bimbo nasce senza essere autosufficiente. Tutti siamo nati prematuri, grazie, anche di 9 mesi, ma non atti a essere. Non è che uno nasce, parte, va e mette su casa. Esce di casa e mette su casa. No, adesso non escono neanche a spingerli. La disorganizzazione e la prematurazione biologica del neonato impongono che la soddisfazione delle necessità del suo corpo siano sottoposte all'altro, che si fa carico delle sue cure, secondo la sua cultura, la sua storia, il suo capriccio. Capite? Dove passano queste linee? Di questa presa del corpo umano nel campo dell'altro risultano effetti diversi, i sintomi isterici e i fenomeni psicosomatici. I fenomeni psicosomatici si presentano nei danni funzionali organici, che sono l'effetto di un cortocircuito della vita fantasmatica. Non riesco a identificarmi nell'altro. Non riesco ad avere il fantasma dell'altro, l'immagine dell'altro. Come se il conflitto non fosse stato tradotto nell'inconscio. Il trauma straripa e buca il velo dell'inconscio e si scrive direttamente nel corpo, marchiandolo. Perché la castrazione narcisistica sarebbe quella che fa sì che io rimuovo. E quindi queste energie, queste pulsioni le tengo controllate, le tengo in sospensione, pronte. Ecco perché parlo di creatività. Più uno è creativo, meno soffre. C'è poco da dire. Perché mentre è creativo ha tante energie che sono lì, che non sa neanche dove sono, ma le ha, che sono tutte in movimento, e le getta su una cosa bella. Ma scherziamo. Questo è importantissimo. Finché ci si riesce. Tuttavia l'altro appare senza mancanze o con un desiderio troppo chiaro. La madre chiama troppo il figlio, che è sempre lì che lo avvolge. Ma dico, ma gli fa un danno incredibile. Ma lascialo vivere, lascialo respirare, lascialo cadere, poi si alzerà. Ma si sbuccia, ma che si sbucci, una bella crostina, e dopo si gratta. Noi da piccoli le mangiavamo le crostine delle ginocchia, non so se anche voi, ma una volta era così, e poi dopo non si può. certo punto non si può più. Tuttavia, se l'altro appare senza mancanze o con un desiderio troppo chiaro, il fantasma può avere difficoltà a costruirsi, a costituirsi, a funzionare. L'evento traumatico così non verrebbe simbolizzato. Questo è il gioco. Quell'apiron che siamo, quel conflitto pazzesco di forze, di pulsioni, vanno simbolizzate, vanno trascritte, vanno tradotte. Ci vuole Hermes. L'evento traumatico così non verrebbe simbolizzato, ma rimarrebbe tutto a livello reale. Dal reale del trauma al reale della lesione psicosomatica. Se anche il soggetto associasse al trauma la lesione presente, non potrebbe attribuirgli nessun senso. Non si sa come curare, una psicosomatizzazione è difficilissima da curare. Non c'è linguaggio, c'è l'olofrase, fate voi. Non è stato fatto il lavoro del lutto, non è in atto il lavoro del lutto. Oggi ci vorrebbe calma per svolgere questo pensiero, ma tra la logica del mercato e questa logica, tra la logica del consumismo e la logica del godimento, ma c'è una relazione diretta, simmetrica. Non è un caso che oggi le malattie psicosomatiche sopravanzino le malattie isteriche e di rimozione. Ma scherziamo? Ma il motivo c'è. Ed è quello che dicevi tu prima, siamo indotti a questo tipo di sofferenza, di dolore, a chiudere la partita subito, perché non abbiamo, perché non ci prendiamo il tempo di elaborarlo il lutto della separazione dalla madre. Il soggetto nel dolore è inchiodato a distanza della perdita ed è impossibilitato a elaborare il lutto. Guardate, più tutti ammali, ma meno bello o bella diventi, meno ami. La libido non può essere investita in un nuovo oggetto, non si apre all'esterno, ma rimane fissa sulla parte del corpo dolorante, elevata alla dignità dell'oggetto perduto. Ecco dove si chiude il cerchio, il gorgo. Il soggetto psicosomatico in questo senso sarebbe paragonabile a un soggetto affetto da un dolore intenso. In ambedue i casi, infatti, la libido si concentra sulla parte del corpo lesionata, svuotando l'investimento simbolico dell'io. Se nel dolore la scena del mondo si eclissa e il soggetto è ridotto al male di cui patisce, nel fenomeno psicosomatico il soggetto e il suo organo malato coincide con esso, è il mondo. Come si fa a curare un figlio psicosomatico? Non ti ama mica, non ama mica. Ma dove sei? È un problema pazzesco e non si sa come fare, attenzione. Bisogna tenere aperti i linguaggi, inventare i linguaggi, più che si può. Guai a lasciar perdere. Non parlo più. Quante madri mi dicevano quando venivano al ricevimento dei genitori? Prof, in casa non parla mai, è impossibile tirargli fuori una parola. Signore, lo faccia parlare. Faccia come il dentista, le apra la bocca. Così dicevo io. Ma io ho anche paura. Ma così è? Così? No, ma è la verità. La mancanza di simbolizzazione lascia il corpo nella sofferenza del suo marchio. Il vuoto lasciato dall'oggetto non è messo in valore come mancanza che possa generare desiderio. Ma il desiderio si muove se c'è mancanza. Se il corpo materiale è disponibile, se sono ancora se non taglio l'ombelico, non c'è scampo. Ma non c'è scampo, non c'è desiderio. La perdita viene eternizzata, costantemente ricordata non dal soggetto, ma dal suo stesso corpo. Pagina 64. Il marchio sul corpo rappresenterebbe il segno di un'impossibilità del soggetto di elaborare il lutto. Ogni somatizzazione è sempre un monumento funerario che indica la presenza di un'assenza, di una mancanza, di una luttuosa perdita. Leggiamo l'esempio di Mario dei calcoli renali. Io ho fatto anche i calcoli renali quando ho fatto la maturità, quindi mi parlo addosso. pagina 63-64, e chiudiamo con Colmario. L'ho appena letta, ma la rileggo sul testo. Ma perché le scrivi sulle tue pagine se sono già sul testo? Ma voi non sapete che è bello scrivere le cose uguali proprio. Anche gli a capo. A volte ho la sofferenza del fatto che gli a capo non coincidano. E non è sciocchezza questa, eh? È un rispetto. Il marchio sul corpo rappresenterebbe il segno di un'impossibilità del soggetto di elaborare il lutto. Di elaborare il lutto. Ecco, Mario, un uomo di 42 anni. Oh, uguale a Emma, è 41 Emma. È un'età pericolosa, eh? C'è chi l'ha già sorpassata. Felicemente, infelicemente, fatti suoi. Mario è un uomo di 42 anni che mi consulta a seguito di frequenti attacchi di panico che hanno reso la sua vita un inferno. Teme che un forte attacco di panico possa condurlo alla morte. Nel corso delle prime sedute non riesce a parlare spontaneamente. Si aspetta un'indicazione, una prescrizione precisa. Mi dica di che cosa devo parlare e io lo farò. Tu vai lì, paghi dei dollaroni e vai a dire, dimmi quel che ti devo dire. Oh, bel problema. Mi dica di cosa devo parlare e io lo farò. Mario immagina la sua vita come un lungo film di cui lui è stato un attento spettatore esterno. Può raccontare la sua storia alla sola condizione di immaginare che sia stata vissuta da qualcun altro. Dopo aver dimostrato che nelle sedute si stava collocando nella stessa posizione di oggetto che aveva caratterizzato tutta la sua vita, in cui aveva sempre atteso dall'altro, con la maiuscola, che dicesse cosa fare, Mario inizia lentamente a ripercorrere la sua storia. Associa quell'invadente paura di morire, per la quale aveva iniziato una terapia, alla morte di sua sorella minore, quando il paziente aveva 7 anni, ha perso la sorellina. La bambina si era ammalata di una grave forma leucemica che dopo pochi mesi la condusse alla morte. Da quel momento i genitori si sarebbero inabissati in uno stato di depressione e apatia, dalla quale non si sarebbero più risollevati. Così Mario cercava sempre di fare quello che loro si aspettavano, per non arrecare loro dolore, ma non ha mai parlato con loro di quella morte, della sua sofferenza e di quanto gli mancasse sua sorella. In quel periodo iniziò a sviluppare dei dolorosissimi calcoli renali, che lo avevano accompagnato tutta la vita. Cioè, lui non ha il coraggio di parlare per non far sofferenza, però Ale incarna nel corpo stesso. Guardate che se uno non ha avuto i calcoli non sa mica dove sono i reni, finché non lo studia con le maestre a scuola, ma anche lì è uno studio esterno, ecco, sono delle immagini esterne, capite? Il corpo quando sta bene non taglia l'attimo. Non è che, che il tempo non lo segni, il corpo registra tutto, ma non lo dice. Sembra che tutto vada bene, sembra. E poi invece incomincia ad avere sviluppare dei dolorosissimi calcoli renali che lo hanno accompagnato tutta la vita, pur essendosi sottoposto ad alcuni interventi chirurgici di asportazione di questi sassolini, virgolette, prodotti dai suoi reni, i calcoli si riproducono ad intervalli regolari nel tempo. Dunque, scusate, la pietra sarà bene reale, sarà bene un male oggettivo, cioè solo quando contiene le balle? No, non c'è niente di reale, tutto è incartato. Tutto ci precede. Il meccanismo di simbolizzazione è il meccanismo del linguaggio. Linguaggio in senso esteso, non solo dire delle parole. Linguaggio è relazione con l'altro. Ecco. Ogni 2 mesi circa il paziente si sottopone a lunghe cure farmacologiche che hanno l'effetto di non fargli sentire il dolore. Mario associa il dolore renale al dolore per il lutto della sorella, mai elaborato, è diventato pietra nei suoi calcoli renali. In questo senso, alcuni fenomeni psicosomatici possono essere considerati una forma di melanconia del corpo è il corpo che... è una forma di melanconia. Nella melanconia la distanza tra corpo e godimento collassa e il corpo coincide con l'oggetto A, che è l'oggetto di godimento, non di desiderio. Desiderio è fuori. Io desidero una mela, capite il concetto? È fuori di me la mela. Qua invece il desiderio è il corpo che mangia se stesso, si autodivora. Le malattie autoimmuni sono è il corpo che si divora. Lo dice subito, dice, chiudiamo adesso, chiedo venia, è tardissimo. Nella melanconia la distanza tra corpo e godimento collassa e il corpo coincide con l'oggetto A. L'esistenza è ridotta a un resto, un rifiuto che si manifesta spesso in esperienze allucinate di putrefazione della propria stessa carne. Anche nei fenomeni psicosomatici c'è un cortocircuito di godimento sul corpo. L'oggetto di godimento non vi si stacca, ma aderisce ad un organo. L'esistenza, vissuta dal soggetto come scarto, si manifesta in un corpo scarto, in alcune psicologie autoimmuni degenerative, come le artriti. Il corpo si consuma, la carne degenera, il corpo è putrefatto. Le artriti ti bloccano lì. C'è un solo modo di è quello che ci diceva Vladimir Yankelevich. All'opposto della morte che ci danneggia, che ci uccide, i filosofi trattano della morte, del lutto, come qualcosa che apre. Sappiamo la nostra finitezza. Sappiamo che siamo limitatissimi e palestra terreno di conflitti. Nulla, cioè non c'è nessun abbassamento di consapevolezza del dramma di vivere. Ma bisogna spingersi a vivere l'attimo in modo vitale, dandogli significato, inventandogli significati. Bisognerebbe che un seminario di filosofia inventasse e producesse anche dei luoghi in cui ci si incontra, in cui ci si scambiano delle cose belle, no delle cattiverie, dei discorsi di tristizia, no, ma delle cose belle, delle cose aprenti. Dobbiamo diventare, come ci diceva Yankelevich, melodia, canto, poesia. Dobbiamo ogni giorno, ma prova a scrivere un righino musicale, ma non conosco mica bene la musica. Per me intanto fai 5 linee col righetto. La chiave di violino falla come ti viene. E poi dopo puoi anche inventarti tu dove è il do, il la. Solo che tu scriva una bella frasetta melodica e la zufoli, la impari a memoria. Poi puoi sempre andare da un amico, insegni qual è questa lingua, perché è un linguaggio la musica, è una lingua straniera, va imparata. Mi insegni come... Ecco, uno dice, ma vabbè, ma tu dici delle cose come che tu parli dei bimbi piccoli, ma noi siamo più piccoli dei bimbi piccoli. Il fatto che abbiamo messo su degli anni è nostro malgrado, e anche per fortuna. Ma siamo sempre piccoli, siamo. I meccanismi, abbiamo detto, che ci precedono, i conflitti, i cambiamenti. Ma l'arte del cambiamento è... Questa sera ci ha posto di fronte a questi enigmi. Grazie.